Benvenuti a tutti all'ottava puntata di Radio Bandiera Nera Vento di Scirocco. Oggi parleremo della battaglia di Otranto e dei martiri di Otranto. Più che altro si tratterà di una prima parte di questo racconto, poiché comunque la trattazione non si può esaurire assolutamente in un'ora. E oggi ne parleremo con il nostro Francesco, studioso comunque di storia e di archeologia. Naturalmente questo è un argomento che noi tratteremo in un certo modo, anche perché la vicinanza geografica di Otranto ci aiuta, quindi comunque le fonti sono veramente tantissime. Dunque, insomma, esorto un po' tutti a seguire bene questa puntata. Per introdurre brevemente l'argomento e poi dare comunque la parola a Franco, contestualizziamo innanzitutto il periodo storico in cui ci troviamo. Siamo attorno al 1480, anzi nello specifico appunto nel 1480, anno appunto in cui si tenne la battaglia di Otranto. Otranto è una città, è un piccolo comune del Salento che conta poche migliaia di abitanti, ma che in passato si è reso famoso appunto per delle geste eroiche degli abitanti, appunto i Druntini, i quali in comunque netta inferiorità numerica, si parla di circa 6.000, 4.000, 5.000, adesso non ricordo benissimo, comunque erano poche migliaia, insomma, contro appunto un esercito di 20.000, soprattutto disarmati, cercarono di difendere non solo la loro città, ma soprattutto comunque la loro identità e la loro dignità. Quindi io passerei comunque la parola a Francesco, il quale non vede l'ora di raccontarci per bene cosa è accaduto e poi ci risentiamo dopo.
Allora, salve a tutti. Immaginiamo di essere nel 1480, proprio in questo periodo, un paio di settimane dopo questi, diciamo, giorni in cui registriamo, sulla spiaggia della poi nominata Baia dei Turchi, in un posto bellissimo. C'è il sole, fa un caldo pazzesco. E in lontananza, mentre guardiamo il mare, vediamo avvicinarsi una cosa come 150 galee turche. E fermiamoci qua. Fermiamoci qua perché c'è un contesto da sottolineare prima di arrivare alla battaglia di Otranto. Cosa stava succedendo in quel momento in Europa e nel Mediterraneo? Più o meno 5. No, 30 anni prima di questa battaglia, anzi per la precisione 27 anni prima, era caduta l'ultima grande città cristiana dell'Oriente, cioè Costantinopoli, caduta sotto i colpi per l'appunto di uno degli uomini più straordinari di quel periodo, il cui nome, anzi soprannome, Fait, è rimasto, diciamo, a emblema del suo operato ed è Mehmet II, cioè Maometto II. Questo personaggio, figlio di Murad II, ha segnato quell'epoca creando poi un, come dire, un contesto storico particolare in cui si alternava una volontà di coesione cristiana alle costanti rivalità dei vari principi europei. Che succede dunque? Chi era Maometto II? Figlio di Murad II. Questo personaggio simpaticissimo, all'età di pochi anni, viene inviato dal padre in una provincia dimenticata dell'Oriente dell'impero, proprio per evitare che venisse ucciso dai fratelli in un conflitto legato alla successione del trono. Il padre a un certo punto decide di abdicare e lui a 13 anni si ritrova a capo dell'impero. Naturalmente è il momento della crociata di Varna, quindi si trova costretto anche per fronteggiare le mire dei giannizzieri a cui non andava molto a genio, ecco. si trova costretto a richiamare il padre. Intanto che aveva fatto il simpatico a 13 anni, era stato inviato per essere, diciamo, per scamparsela in un eventuale conflitto fratricida, torna e non solo legittima a livello proprio di legge il fratricidio a scopo di successione, ma fa ammazzare il fratello neonato, cioè quindi un personaggio molto simpatico in tutto questo. Comunque poi il padre sconfigge la crociata, cioè l'esercito crociato a Varna, e si risolve la situazione con i giannizzieri. Alla morte del padre nel 51 lui ritorna al trono. Ritorna al trono e tutti i suoi, come dire, sforzi mirano alla conquista di quella che era la città più inespugnabile, della parte, diciamo, europea orientale, che era Costantinopoli, circondata da una doppia fila di mura teodosiane. Già il nonno ci aveva provato e non ce l'aveva fatta, il padre non ci aveva manco pensato, lui si era fissato completamente. Perché? Perché poi inseguiva, e questo lo rivedremo successivamente fino al punto della morte, un sogno di legittimazione imperiale, che lo vedesse presente con in testa una corona, importante. E in quel momento, i turchi erano visti un po' come degli usurpatori in quelle zone, da loro conquistate, quindi l'Anatolia, perché, erano sopraggiunti in un momento molto particolare, quando già c'era stata la frammentazione a seguito della quarta crociata dell'impero bizantino, quindi sentiva questo bisogno di legittimazione costante di fronte ai grandi sovrani, principalmente europei, che lo spingeva verso queste grandi imprese. Spese l'ira di Dio in quel momento, comprò il più grande cannone, in circolazione in quel periodo storico. E lo sfruttò un bel po', fece costruire una strada assurda per cercare di aggirare il blocco navale all'interno del Bosforo, e profuse per la conquista di una sola città uno sforzo mostruoso, e ci riuscì. Ci riuscì, e sappiamo tutti poi, anzi, chi non sa, è invitato ad andare a vedere gli ultimi momenti prima della capitolazione di Costantinopoli. La tragica e commovente fine di Costantino XI Paleologo, che muore alla testa dei suoi soldati nella difesa della città, privatosi delle insegne imperiali perché non cadessero in mano nemica. C'è anche una scena bellissima raccontata dai cronisti dell'epoca di Maometto II, che, cosciente di aver messo fine ad un impero che durava da 1000 anni, gira in preda una strana malinconia per il palazzo del Basileus.
Tutti uguali, che verità e giustizia non la trovi sui giornali, che ogni cosa bella ci fa anche stare male, che la legge della strada porta un prezzo da pagare. Le catene, sorriso sulle labbra
e la rabbia dentro al cuore.
Mille voci che si uniscono come fosse una canzone. I fratelli tutti uniti urleranno il tuo nome. Tanto sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se voi siete la galera,
non saremo libertà.
Tanto sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se voi siete la galera,
non saremo libertà.
Dunque, dopo questo interessante preambolo di Franco, io che sono molto ben informato sulla storia, perché insomma, di fronte diciamo al sapere di Franco io soccombo, però soltanto dal punto di vista storico, perché per il resto insomma
ce la giochiamo,
scherzi a parte. Una piccola chicca tutta questa storia è appunto la nascita, la genesi dell'espressione Mamma li Turchi, un'espressione che comunque ormai è nel sapere collettivo di tutti gli italiani e che nasce proprio, si pensa, in occasione della battaglia di Otranto nel 1480. Quasi no a voler appunto soffermarsi, ecco, focalizzarsi sulla pericolosità dell'impero turco e sull'effetto sorpresa, ecco, che ebbe l'impero turco nelle nostre coste. Dunque, Francesco, possiamo continuare.
Allora, in quel momento in Europa fu veramente un grido Mamma li Turchi. Perché? Perché per l'appunto Maometto II disse, diciamo, mostrò dichiaratamente quali erano le sue ambizioni e le sue mire, in maniera anche abbastanza forte, assumendo su di sé la carica di Cesare dei Romei, quindi di fatto imperatore bizantino, volendo quasi mantenere una continuità nonostante l'usurpazione che era avvenuta de facto in quel momento. E in quel momento capisce che per essere veramente imperatore, ed essere veramente un grande imperatore, non gli bastava la seconda Roma, ma gli serviva anche la prima Roma. Ora, il cammino per la prima Roma per quest'uomo era abbastanza impervio. Perché? Perché già il padre, nella penetrazione dei Balcani, si era scontrato con forze abbastanza ostiche, tra cui uno dei suoi ex protetti, cioè il Castrillo da Skanderbeg, che si era opposto in una maniera incredibile ed è rimasto uno dei più grandi principi della cristianità, nonché uno dei più grandi condottieri del Medioevo, della parte finale del Medioevo. E ci fosse stato lui in quel momento ancora in vita, quando avvenne lo sbarco di Otranto, le cose sarebbero andate forse diversamente, ma purtroppo lui ci aveva lasciati già nel 468 e quindi non fu così semplice. Intanto la penetrazione dei Balcani avveniva sempre in maniera più difficoltosa e questo quindi andava un attimo a rallentare i progetti di conquista di Maometto II. Intanto in Europa c'erano persone che non si davano pace e non ci dormivano la notte. Uno di questi era un certo nobile senese, scrittore ed umanista, poi all'improvviso, dopo una vita di alti e bassi e soprattutto di rottura col Papa e con la Chiesa, questo uomo diventa prelato e Papa ed è Enea Piccolomini, il futuro Papa Pio II. Pio per l'appunto non perché si rifaceva Pio I, ma perché chiamandosi Enea si rifaceva il Pius Enea, quindi personaggio molto particolare anche lui. E una dei suoi, diciamo, delle sue preoccupazioni principali erano per l'appunto i turchi, cioè salvare l'Europa e l'Italia da un'invasione turca. E davvero profuse delle energie, ci morirà anche per questo, per cercare di organizzare una crociata veramente definitiva contro i turchi. Tant'è che da uomo letterato, da studioso di filosofia e di retorica, cosa farà? Essendo stato molto deluso nelle sue, come dire, esortazioni da parte di tutti i principi della cristianità che pensavano ancora a farsi le guerre tra loro, soprattutto poi in Italia, le signorie italiane che nascevano in quel momento. Fece girare una lettera a Maometto II, che in realtà non fu mai recapitata, sicuramente gli arrivò per vie traverse, ma non fu mai davvero recapitata a Maometto II, bensì girò per tutte le corti europee, che diceva praticamente con un abile trucchetto di retorica, anzi con vari abili trucchi di retorica, affermava che Maometto II era di fatto uno dei più incredibili conquistatori dell'epoca. E soprattutto diceva una cosa particolare, lo invitava a convertirsi al cristianesimo per essere nominato imperatore dei Romani da parte sua. Perché? Perché di principi europei in grado di ottenere questa carica o di meritarsela non ce n'erano, perché erano tutti delle mezze calzette, tutti degli uomini da nulla, mentre lui invece era un grande uomo. Poi la cosa più interessante è che in questo scritto si è divertito molto perché a un certo punto arriva a minimizzare le differenze tra cristianesimo e islam, cioè mi dice guarda che alla fine se per te è un problema convertirti al cristianesimo, non è che siamo proprio così differenti, eh? Cioè, ci sono dei punti di incontro, ok, siete dei cugini un po' speciali, ma ci si può organizzare sotto questo punto di vista. Ed è fantastica l'espressione che usa per invitarlo a battezzarsi, gli dice guarda, hai fatto delle cose straordinarie, ma per diventare imperatore dei Romani ti manca poco, anzi ce l'hai già a disposizione, manda qualcuno a trovare dell'acqua che si trova più o meno da qualsiasi parte, trova un prete se non li hai fatti ammazzare tutti e fatti battezzare. Cioè, detto proprio questo, andatevi a cercare la lettera perché è fantastica. Nel frattempo però l'intenzione reale era quella di scuotere gli animi e anche gli orgogli di tutti i vari re e principi europei in modo che concretamente si unissero insieme per svolgere questa crociata. A un certo punto, dopo l'ennesimo, diciamo, flop, impazzisce Pio II e dice: va bene, ho 50 anni, sto morendo perché ho la gotta e vari altri problemi, parto da solo e mi metto alla testa della crociata. In un viaggio che era un'odissea, in realtà, per fare 200 km da Roma ad Ancona, dove avrebbe dovuto radunare le sue truppe, arriva lì. Si era già messo d'accordo a quanto pare con i veneziani che gli dovevano mettere a disposizione 12 triteme, se non sbaglio, più tutto il necessario per trasportare un esercito di terra. Arriva lì e trova una trirema e niente galea. E intanto c'erano 3.000 uomini che erano arrivati da qualsiasi parte del mondo cristiano dell'epoca per seguire, no, la chiamata alle armi del Papa. Poi fantastico quel momento in cui tu potevi bollare tutto, il Papa ha indetto una crociata, scusatemi, devo andare a combattere contro gli infedeli, mollavi tutto e partivi. E questi 3.000 uomini erano lì, lui aspetta, 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 intanto manda messaggeri a Genova perché Genova doveva armare due triremi, messaggeri a Firenze perché dovevano armare una triremi, gli Sforza dovevano mandare uomini e non ne mandano, del re di Francia manco l'ombra. Nel frattempo prende la peste. Mentre era in agonia e stava per schiattare, bacio all'anima sua, dal mare, dalla sua finestra, vede arrivare 12 triremi veneziane. E non ha fatto in tempo praticamente a vederle entrare nel porto che è morto. Immagina la notizia, no? Sbarca il comandante della flotta veneziana, scusate il ritardo, abbiamo fatto tardi perché c'era il carnevale, sapete, ci abbiamo messo un po'. Arriva il tizio, il chierico, piccolino, dice: il Papa è morto. Ragazzi, si torna a Venezia! E E questo è stato, diciamo, uno dei tentativi di arginare l'espansione turca, ma la paura turca e soprattutto la paura che i turchi arrivassero a Roma è stata molto sentita in quel momento, tanto è vero che il successore di Pio II, quel famoso Paolo II, papa molto particolare, quello che di fatto fece arrestare e chiudere, cioè fece chiudere l'Accademia di Pomponio Lieto e fece arrestare tutti i suoi membri, compreso Pomponio Lieto, oltre all'accusa mossa nei loro confronti di rivitalizzare la religione pagana, i danni del papato, di mettere in discussione il potere temporale del papa, ci fu un'accusa che fu estorta, cioè alcune dichiarazioni riguardo a questa accusa furono estorte al Platina, che era uno dei membri dell'Accademia, attraverso la tortura, ed era quella di essere in contatto con i turchi e di voler far sbarcare, aiutare i turchi a sbarcare a Roma, cioè a entrare in territorio laziale, prendere Roma in modo da avere un imperatore romano non il papa a Roma. E questo è, diciamo, un po' un sottotesto a questo processo a cui non si è data molta importanza, ma fa capire quanto la paura dei turchi e che addirittura ci fosse qualcuno che in Italia volesse favorirli fosse presente. E poi arriviamo praticamente al contesto dell'Italia prima dello sbarco. Che era successo? Era morto pure Paolo II ed era arrivato Sisto IV. Sisto IV, personaggio particolare, ligure, francescano, aveva un'ottima educazione e un'ottima preparazione a livello teologico e filosofico, però era anche il papa, uno dei papi con la maggiore tendenza nepotistica mai vista in quei momenti. E che era successo? Per appoggiare il nipote e le mire del nipote, nonché per frenare, arginare l'espansione verso il centro-nord Italia della casata dei Medici, a quanto pare Sisto IV partecipa attivamente all'organizzazione della congiura dei pazzi, che è andata praticamente è stata una bomba che è esplosa in quel momento nell'Italia centro-settentrionale e che di fatto ha impegnato tutti gli eserciti presenti in Italia, perché a questa congiura chi partecipava? L'appoggiava la casata aragonese in Italia, l'appoggiava addirittura segretamente Federico da Montefeltro, che era lì nascosto pronto a sbucare con 300 uomini, e c'erano le truppe papali. A quanto pare non è ancora ben chiaro il ruolo di Milano in questo contesto. Fatto sta che la congiura va male, si cominciano a dare mazzate tra loro. Mentre si davano mazzate tra loro, e il figlio di Ferdinando I, cioè Alfonso II, futuro Alfonso II, era impegnato in questa baruffa, arriva lo sbarco delle truppe turche. Che era successo? Il comandante in capo delle truppe turche, che è Gedik Ahmet Pasha, fece una manovra di aggiramento bellissima. Loro già avevano una flotta mostruosa ai tempi della distruzione, cioè della conquista di Costantinopoli. Per di più l'avevano potenziato ulteriormente, avevano appena vinto una guerra contro i veneziani, che ai veneziani era costata tantissimo, e questo, insieme al ruolo nella crociata di prima, metterà un po' in discussione quella grande, come dire, aurea che hanno i veneziani all'interno della storia italiana. Perché? Perché avendo appena perso questa guerra, i veneziani firmarono un accordo di pace perpetua e di non belligeranza con i turchi. Loro controllavano comunque quel tratto di Adriatico che c'era tra Valona, che era un porto sotto il controllo turco e dove era stanziato il grosso della flotta turca, e le coste pugliesi.
Right.
Allora, dicevamo, Venezia non giocherà un ruolo proprio positivo, diciamo che si manterrà un po' in disparte e non vorrà entrare nelle dispute. Ma parliamo un attimo, diciamo, di quella che era la situazione del regno di Napoli. Questo regno, regno della Sicilia citeriore, che era in mano aragonese ormai da un bel po' di decenni, dal tempo in cui si era insediato a Napoli Alfonso V d'Aragona, divenuto poi Alfonso I di Napoli, che tra l'altro sposterà la capitale de facto, che fino ad ora, cioè fino a quel momento era stata Valencia, a Napoli. Quindi Napoli diventerà di fatto la capitale dell'impero, chiamiamolo così, anche perché era bello vasto, andava dalla Spagna, Corsica e Sardegna, Sud Italia e anche la Sicilia, anche se non erano due corone unite, degli Aragona. Gli succederà naturalmente suo figlio Ferdinando Ferrante di Napoli, Don Ferrante anzi, definito all'epoca. Quindi dicevamo che erano tutti in quel momento in Italia impegnati nel centro-nord Italia per la guerra che era, diciamo, che si era scatenata successivamente al fallimento della congiura dei pazzi. Cosa fa Ahmed Pascià? Fa una manovra da giramento da manuale, perché in quel momento c'erano stati vari tentativi da parte di Maometto II di eliminare la presenza proprio sotto le proprie coste a Cipro di ciò che rimaneva dell'ordine dei cavalieri gerosolomitani, un ordine cavalleresco nato sempre durante le crociate, che si difenderà in maniera incredibile e che riuscirà a mantenere l'isola ancora per molti anni. Dunque, Ferdinando I, vedendo questa manovra, quindi vedendo che una parte consistente della flotta di Ahmed Pascià si dirigerà verso Cipro, manderà in sostegno navi e uomini in quella direzione, non sapendo che in realtà un'altra parte consistente della flotta stava facendo rotta verso Otranto. E arriviamo dunque a quel giorno funesto. Cosa succede? vengono avvistati queste navi in avvicinamento. Si cerca di porre un rimedio. Naturalmente i comandanti della piazza, che erano Zurlo e degli Falconi, non avevano abbastanza uomini per riuscire a impedire lo sbarco di 16.000 uomini armati, che era costante. Immaginate, praticamente riuscivi a opporti alle prime barche che, diciamo, i primi uomini che mettevano piede sulle sabbie della Baia dei Turchi, e successivamente arrivavano altre barche. Furono costretti quindi un attimo a rifugiarsi all'interno delle mura della città. In questo momento, a quanto pare, Ahmed Pascià fu mosso da un minimo di pietà e inviò, almeno così ci dicono le cronache dell'epoca, un messaggero. Ora, le fonti sono un po' discordanti su questo, perché c'è chi dice che il messaggero ricevette un no da parte dei comandanti della piazza, che dissero che avrebbero resistito fino all'ultimo. Altre che, diciamo di parte un po' più filoturca, dicono che addirittura non riuscì ad avvicinarsi nemmeno alle mura perché fu ucciso da una freccia, fu trafitto subito. Questo in realtà può essere da un lato segnale del fatto che non si considerassero i turchi un avversario con cui interloquire, ecco. E dall'altro invece mostrare quasi l'impietà mostrata dagli idrontini nell'uccidere una persona che in quel momento riveste quasi un ruolo sacro, che è quello dell'ambasciatore. Fatto sta che le mura non resistono ai cannoneggiamenti turchi, riescono a entrare nella città, gli abitanti si rifugiano all'interno della cittadella e intanto mandano richieste d'aiuto il duca di Calabria, Alfonso, quindi il principe della casa regnante. In quel momento, abbiamo detto, si trovava al nord. Quelle poche forze che c'erano erano state inviate a Cipro. Si doveva organizzare per forza una resistenza, ma ci voleva tempo. Si cominciano a radunare navi, perché la prima cosa da fare era uno sbarramento navale per impedire ai turchi di ricevere approvvigionamenti e altri uomini in forze, e questo richiedeva per l'appunto tempo. La maggior parte degli uomini armati sulla penisola erano tutti impegnati al nord, quindi riorganizzarsi, vengono cessate tutte, cioè viene proprio completamente bloccato il conflitto in atto in quel momento, tutto a vantaggio naturalmente della casata dei Medici, che poi farà anche una cosetta molto, molto gentile successivamente. Però gli idrontini non avevano abbastanza tempo, la città resiste un mese. All'ultimo, dopo la strenua resistenza dei comandanti della piazza e degli uomini e delle donne anche della città, la cittadella cade. E siamo al 12 di agosto, sempre dello stesso anno, del 1480. Fu fatta la solita richiesta che si faceva all'epoca, cioè rifiutare la fede cristiana, convertirsi all'Islam o pagare una determinata somma per avere salva la vita. Rifiutarono. Cosa successe quindi? 6.000 persone, tra bambini al di sotto dei 15 anni, donne, bambine, anziani, furono presi come schiavi dopo aver subito le peggiori sevizie. Parliamo di violenze sessuali, di qualsiasi cosa, e furono mandate naturalmente sulle coste poi del Nord Africa, passando prima dalla Turchia, dove c'era un fiorente mercato di schiavi europei, cosa che poi diventerà sempre una costante nell'epoca, perché quando gli attacchi turchi diventeranno più di pirateria, diciamo più attacchi da corsari che vere e proprie azioni di conquista, sarà per approvvigionamento schiavile principalmente, sia per le loro galee e per le loro trireme, che per la vendita di schiavi in questo mercato fiorente che era il Nord Africa e anche il Medio Oriente, cosa che andrebbe un attimo sottolineata in questo momento storico, nel nostro attuale momento storico, dove a quanto pare chi è europeo ha tutte le colpe, e non ha mai subito alcun sopruso nella storia, quando invece non è proprio così.
They're making the last film. They say it's the best, and we all help make it. It's called the death of the West. The kids from fame will all be there. Free Coca-Cola for you, and all the monkeys from the zoo. Well, there'll be extras too. They're making the last film. They say it's the best, and we all help make it. It's called the death of the West. A star is rising in our northern sky, and on it we're crucified. A chain of gold is wrapped around this world. We're ruled by those who lie. We're ruled by those who lie. We're ruled by those who lie. They're making the last film. They say it's the best, and we all help make it. It's called the death of the West. They're making the last film. They say it's the best, and we all help make it. It's called the death of the West. It's called the death of the West. It's called the death of the West.
Dunque, arrivati a questo punto della nostra trasmissione, dopo aver comunque diciamo parlato di tutti gli antefatti che poi hanno portato ai martiri di Otranto, Franco ci parlerà proprio di questi ultimi. Non prima però di aver comunque analizzato, no, qual è il loro diciamo, ricordo che ci perviene oggi, specie in un contesto diciamo così globale, in cui tutto si riduce al welcome refugees, e in cui tutto comunque viene privato della sua, no, importanza. Ecco, parlare degli 800 martiri truntini oggi potrebbe anche diventare uno spunto per analizzare la storia da un altro punto di vista, perché in questo caso appunto c'è chi ha appunto dato la propria vita per non piegarsi, ecco, dinanzi diciamo alle prevaricazioni dell'invasore turco. E quindi non c'era assolutamente la retorica dell'inginocchiarsi, non c'era assolutamente la retorica appunto, no, del flagellarsi di continuo, anzi c'era la retorica ben più diversa di tenere fede ai propri principi, alle proprie identità. Alla propria identità e alle proprie tradizioni.
Non so se avevo un'idea,
Aspetta, ripasso direttamente la parola, così poi parti tu.
se avevo un'idea forte del noi e del loro e delle differenze che c'erano, e non si poteva minimamente mettere in discussione se stessi, almeno in quel momento. E questo diciamo, ci è raccontato, ecco, dalle morti dei due comandanti della piazza, degli Falconi. E Zurlo morirà in combattimento. E alcune fonti dicono che addirittura sarà preso e segato in due vivo dai turchi. Sono stati uomini che hanno veramente, in una situazione disperatissima, deciso di non piegarsi davanti a nulla. Di combattere fino all'ultimo, i cittadini stessi che hanno deciso di seguirli, perché ricordiamoci che lì era una decisione presa anche dai cittadini. Ora, siamo arrivati al momento in cui irrompono nella cittadella, dicevamo, prendono prigionieri donne e ragazzini. Chi non è morto negli scontri, chi non è morto per le sevizie ricevute, cerca un attimo di rifugiarsi all'interno della cattedrale. Lì dove c'era anche l'arcivescovo della città, Stefano Pendinelli. Fanno irruzione anche nella cattedrale. Le 800 persone, anche un po' di più, che erano lì presenti, vengono prese e portate sul colle della Minerva, un colle non molto lontano dal centro cittadino. Si rifà di nuovo la stessa richiesta: rifiutate la religione cristiana, convertitevi all'Islam o pagate delle somme di denaro per avere la vita. Queste persone di nuovo rifiutano. Tra queste si racconta della storia, diciamo, di un certo Primaldo.
Primaldo,
esattamente.
Leggevo proprio un articolo del Primato Nazionale, è uscito un paio di anni fa, insomma, a firma di Federico Rapini, in cui viene, appunto, si racconta della storia di questo Primaldo, insomma. Mo, Francesco, tu...
No, del popolo c'era un bottegaio.
Ah, ok, perfetto.
Non era un nobile, l'unica cosa che si era posto alla schiera come esempio per gli altri di questo, sì, come dire, non piegarsi di fronte ai turchi. E non si piegò, secondo, diciamo, il racconto, che certo è denso di suggestioni agiografiche e di vari, come dire, topoi dell'epoca, però, come dire, diviene una storia esemplare, ed è quello che ci vuole trasmettere questa storia, che deve essere l'insegnamento, non se la storia sia andata prettamente così o meno. Cioè, lui è il primo, essendo stato il capo di questi, diciamo, irriducibili, a essere decapitato. Fatto sta che il suo corpo decapitato rimane in piedi, secondo i racconti. Rimane in piedi finché non è stato decapitato l'ultimo degli idolantini condannati. Faranno di tutto per cercare di piegarlo, non si piegherà il suo corpo e rimarrà ritto in piedi. E questo è un messaggio forte, perché anche di fronte alla morte non ci si piega in questo caso. Dunque, Otranto è di fatto caduta. Ahmed Pascià sta tranquillo, ha i suoi uomini a disposizione e comincia a fare scorrerie per tutta la Puglia. Il Papa addirittura in un primo periodo pensa di fuggire di nuovo ad Avignone, dopo che la cattività avignonese finalmente era diventata un brutto ricordo lontano. A un certo punto, siccome ritardavano nell'organizzazione della resistenza, Ahmed Pascià dice: va bene, io me ne vado a svernare dall'altra parte del canale d'Otranto, qua lascio pochi uomini e sto tranquillo. E penso che qui concluderemo questa parte del racconto.
We'll be right back.
llora una mujer.
Dunque, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata sulla battaglia di Otranto. E, come abbiamo detto all'inizio, la trattazione è un po' lunga e quindi è necessario comunque dividerla in due parti. Quindi in questa prima parte si è parlato della battaglia di Otranto e della morte degli 800 martiri di Otranto. E, la prossima, invece, Francesco, su cosa sarà? Ricordiamocelo.
Essenzialmente nella prossima parte si parlerà dell'impatto psicologico che avrà questo evento, perché con i turchi saldamente installati sulla penisola italiana, tra l'altro rifortificheranno a loro volta Otranto, avranno un bel po' di tempo per farlo tra l'altro, perché non si riprenderanno seriamente le ostilità prima del gennaio dell'anno successivo.
Quindi 81?
Esattamente.
Ok.
Quando finalmente arriva buona parte dell'esercito, anche se alcuni signori si erano già organizzati, erano già arrivati in Puglia organizzando varie piazze forti. E in questo momento, quindi, con i turchi installati sulla penisola, il problema non è più soltanto di Ferdinando d'Aragona, quindi non è più un problema solo del Regno di Napoli, ma diviene un problema nazionale e addirittura europeo a tratti. E parleremo di questo, dell'impatto fortissimo, perché da lì veramente che si comincia a dire mamma di turchi sul serio, perché lì si è visti davvero, non era un problema di altri.
Tu che sei un noto archeologo
notissimo.
No, e cos'è rimasto oggi di quegli anni a Otranto dal punto di vista architettonico pure?
Guarda, dal punto di vista architettonico più che diciamo testimoniare la distruzione, perché comunque c'è stata una ricostruzione fatta bene. Uno dei punti più belli da visitare, che fu distrutto ed è stato veramente cioè grida ancora vendetta al cielo, è il monastero di San Nicola di Casole.
Ma è quello in cui stanno i teschi?
No, quello è proprio stato raso al suolo.
Ah, okay.
Cioè tu vedi soltanto le fondamenta. E questo era uno dei monasteri basiliani più antichi della Puglia. E vi era una delle biblioteche di classici greci e latini più importanti d'Europa, che fu completamente distrutta. Si salvò giusto qualche pezzo, ma perché erano passate altre persone a, diciamo, prendere in prestito a lungo termine prima. Però lì è stata una perdita incredibile.
Va bene, ringraziamo Francesco per questa disamina puntuale, giuro che non aveva sotto mano quasi nessun appunto. Francesco è
qualcosina, ragazzi.
Giusto qualcosina, ma Francesco è un appassionato di storia e penso che ve ne siate resi conto. Dunque, grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo giovedì prossimo.